la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
6:08, mercoledì 11 dicembre. Buongiorno da Chiara Brilli con voi Newsline, dalla redazione Newsline che proseguirà fino alle 9:30 con i nostri ospiti in diretta, interviste, testimonianze e servizi dalla redazione, ma uno sguardo alla meteo in questa che dovrebbe essere una parentesi di bel tempo per la Toscana. Chiediamo conferma all'AMA. Francesco Pasi con noi quest'oggi. Ben trovato.
Buongiorno a tutti, sì, diciamo che la perturbazione che ci ha interessato nei giorni scorsi, che ha portato anche il ritorno della neve in montagna, tende ad allontanarsi verso la Spagna, quindi avremo quantomeno due giornate di tempo buono, oggi in miglioramento, già dal pomeriggio ampie schiarite, quindi direi un cielo sereno poco nuvoloso, un po' più freddo in mattinata già da oggi con temperature che anche localmente hanno sfiorato di 0 gradi. Nel pomeriggio di oggi però, diciamo, rispetto a ieri si sale un pochettino fino a 12-13 gradi. Domani mattina invece più freddo, con gelate localmente anche abbastanza insistenti sulle zone più orientali, quindi la provincia di Arezzo e di Siena, e invece le temperature massime senza variazioni. Quindi almeno oggi e domani direi giornate buone e un po' più fredde.
Poi tornerà una perturbazione, ce la terremo anche nel fine settimana?
Sì, sembra che passi una perturbazione, al momento diciamo sfiora le Alpi, quindi avremo probabilmente un aumento della nuvolosità, però non dovrebbero esserci delle piogge, quindi è ancora un po' incerta la previsione, però tendenzialmente rispetto a queste giornate qua un po' più nuvoloso, ma non dovrebbe essere prevista grossa piogge.
Grazie per il momento all'AMA, buona giornata e buon lavoro. Adesso una breve pausa e poi, come di consueto, torniamo in Newsline.
Qual è la sua vittoria?
Quando riesco a dare il 100% fino all'ultimo respiro.
Quando mi accorgo di essere migliorato sia come atleta che come persona.
La risposta del pubblico.
Lo sport non è una gara.
Lo sport non è una gara.
SOS è il progetto di associazione Cocò Spazio Costanza ed Edwork per uno sport accessibile senza stereotipi. Perché lo sport è un diritto, non è una gara. Scopri di più su spaziocostanza.it/SOS. SOS è realizzato nell'ambito del progetto The Care grazie al contributo di Action Ed, Fondazione Realizza il Cambiamento e Unione Europea.
Controradio.
Alle 8:09 iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi dai giornali e dal nostro sito controradio.it. Oggi, come avete sentito anche dalle anticipazioni, è il giorno del lutto, ma anche delle mobilitazioni, delle manifestazioni e della rabbia. Le manifestazioni si sono svolte anche ieri a Livorno per quanto riguarda la raffineria Eni, che al deposito fiorentino è allacciata attraverso due olodotti lunghi più di 80 chilometri che pompano idrocarburi verso l'interno della Toscana. La manifestazione dei confederali quest'oggi nel pomeriggio a Calenzano è preceduta dal sindacalismo di base che terrà un presidio questa mattina alle 10 in via delle Porte Nuove davanti alla sede dell'INAIL. Racconteremo le mobilitazioni attraverso le nostre frequenze, i nostri canali crossmediali. L'apertura del Corriere dedicata al bilancio delle vittime, le 5 vittime e l'ultimo corpo recuperato ieri mattina al deposito Eni di Calenzano, e l'inchiesta della Procura di Prato. 5 vittime e tanti dubbi. Calenzano, recuperati i corpi dei 3 dispersi nell'esplosione, preoccupazione per 2 feriti, indagini sulla sicurezza, la Procura ordina perquisizioni a Eni e Sergen, lavori di manutenzione durante i rifornimenti. Sentiamo innanzitutto il servizio del nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini, sull'inchiesta proprio per l'esplosione avvenuta lunedì scorso al deposito Eni di Calenzano.
Poco prima dell'incidente al deposito Eni di Calenzano, un operatore era riuscito a dare l'allarme. Pochi secondi dopo si è verificata l'esplosione. È una delle novità che giunge dagli ambienti investigativi nell'ambito della ricerca delle cause e delle responsabilità sulla tragedia del 9 dicembre a Calenzano. Tutto, si apprende, è avvenuto alla pensilina numero 6 dell'area di carico del deposito, che conta in totale 10 pensiline. Alle ore 10, 21 minuti e 30 secondi, questo l'orario registrato, un operatore con un pulsante ha dato l'allarme, ma in pochi secondi c'è stata la deflagrazione, a cui è seguita una catena di esplosioni che ha coinvolto almeno 5 autocisterne. Una di queste era in fase di carico del carburante. Omicidio colposo plurimo è invece solo una delle ipotesi di reato per le quali ha aperto un'inchiesta la Procura di Prato, competente sul territorio di Calenzano nonostante questo comune si trovi in provincia di Firenze. Da quanto appreso, tuttavia, ci sarebbe almeno un'altra contestazione, un altro titolo di reato che la Procura preferisce per il momento non divulgare. Dallo stesso ufficio, però, non trapela alcuna informazione sul fatto che siano già state iscritte delle persone nel registro degli indagati. Luca Tescaroli, che guida la Procura pratese, ha infine individuato 5 professionisti, 4 consulenti e un ausiliario, per rispondere ai quesiti che ruotano attorno all'innesco e alle procedure di sicurezza del deposito. Tra loro ci sono l'esplosivista Roberto Vassale e il chimico esplosivista Renzo Cabrino. Entrambi hanno tra l'altro già lavorato come periti nella strage di Capaci, inchiesta di cui si è occupato il procuratore di Prato Luca Tescaroli quando era PM a Caltanissetta.
L'errore nell'impianto, la fotonotizia della Nazione di Firenze. I vigili del fuoco recuperano gli ultimi 3 cadaveri, morti sono 5. Si indaga sul malfunzionamento del sito Eni, esploso a Calenzano per disastro colposo. Il governatore Gianni, area inidonea per operazioni pericolose. Poi a Ground Zero, tra danni e sfollati, il giorno dopo nell'area dello scoppio case inagibili e aziende devastate, come sentivamo anche dalle testimonianze raccolte dal nostro Raffaele Palumbo. Vi anticipiamo che naturalmente sull'esplosione e all'esplosione di Campi di Calenzano e su quanto accaduto rispetto alla cronaca della tragedia, alla mobilitazione e a tutto il risvolto anche in ambito politico istituzionale rispetto al futuro dell'impianto, ma anche a tutto il contesto intorno e alla preoccupazione della cittadinanza, è dedicato e sarà dedicato il podcast Cosa è successo, che andrà in onda questo fine settimana. Esplosione nel deposito, le prime perquisizioni, anche l'apertura della Repubblica di Firenze, identificate le 5 vittime. La Procura di Prato ordina l'acquisizione di documenti in uffici Eni e nella ditta che faceva manutenzione condotta scellerata. E ieri, seguendo le ricerche nella mattinata che poi hanno portato, come detto, al recupero dell'ultimo corpo della quinta vittima, c'era anche un camionista, Enzo Celentano, guida le autocisterne, conosceva molto bene il primo collega identificato, Vincenzo Martinelli, 53 anni, originario di Napoli e residente a Prato. La prima vittima accertata dall'esplosione, per gli altri l'identificazione dovrà essere definita dagli esami del DNA di lui, che aveva sentito al telefono poco prima del disastro. Celentano ha detto: non conosco persone migliori, un ottimo lavoratore. Il deposito Eni, per il quale l'uomo lavora dal 2003, serve una buona parte del territorio toscano. Ma sentiamo la testimonianza di questo collega di lavoro delle vittime, intervistato da Sandra Salvato.
Da quant'è che lavora?
Dal 2003.
Conosceva ovviamente i suoi colleghi?
Certo, conoscevo bene soprattutto quello che è stato identificato. Ho ricevuto una telefonata della figlia ieri. Io già sapevo cosa era successo, siccome ho delle figlie anch'io che più o meno hanno l'età delle sue. Ho dovuto nascondere una realtà che conoscevo. Come fai a dirgli a una ragazzetta di 20 anni qua non c'è più? E lui purtroppo era lì a lavorare, mi aveva chiamato la mattina alle 8 dicendomi: se ce la faccio a rientrare da questo viaggio per le 10, poi devo ricaricare l'altro, devo andare lì, devo andare là, poi devo andare là. Allora io, siccome ero un po', da un po' più di tempo di lui a lavorare qui, gli dissi: ma te vai prima lì, così quello, perché poi abbiamo degli obblighi, di impegni, di orari, devi rispettare, devi andare a scaricare nell'orario di apertura, perché altrimenti il gestore non ti aspetta, sei sempre costretto a correre.
Lavorate in sicurezza?
Noi si lavora in sicurezza, ovviamente si deve lavorare in sicurezza. Noi si segue una procedura prima di iniziare a caricare, che se non la segui e non la segui con la giusta sequenza, non ti dà il consenso di poter caricare. Quando c'è un'esplosione sono vapori,
Poi questi evacuatori non, cioè, ci sono stati periti e sono loro che devono vedere da dove sono usciti, se dall'autobotte, se da pensilina di carico.
Ma... Ha detto che l'ha visto fare un salto indietro?
Sì, perché lui si è reso conto di qualcosa, ma non ha avuto il tempo di reagire.
Ma lei era lì, ha visto? Cioè era nel...
No, no, mi ha raccontato quello che era a fianco a lui, quello che è tornato all'ospedale stamattina.
8 e 16 minuti, dicevamo, il giorno del lutto oggi, ma anche della protesta, la manifestazione dei sindacati confederali con presidio, lo sciopero di 4 ore a fine turno, manifestazione a Calenzano che seguiremo in diretta, e salutiamo Bernardo Marasco, segretario generale CGIL Firenze. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Marasco, sentivamo dalle parole del collega Di Martinelli e delle vittime recuperate nell'esplosione di Calenzano. Si deve lavorare in sicurezza, le procedure ci sono, naturalmente dovrà essere accertato tutto il funzionamento, si parla però già di problematiche che possono essere inerenti alla manutenzione. Che cos'è che tutte le volte va storto e sotto questo gap che c'è in procedure, in burocrazia, in controlli e forse anche in tempisti che poi ci rimettono le vite dei lavoratori e, come dicevamo, anche delle loro famiglie, naturalmente?
Ma allora, qui, come spesso accade, come anche in Via Mariti in maniera diversa, i problemi accadono sempre nei luoghi in cui ci sono cosiddette intersezioni, cioè in cui o c'è un subappalto e quindi subentra qualcun altro, o comunque, come in questo caso, ci sono i momenti in cui lavorano più aziende nello stesso ciclo produttivo. E sono momenti delicatissimi, ovviamente, perché si rischia di avere uno scarico di responsabilità o di non avere una dimensione sistemica organica dell'intervento sulla sicurezza. E questo è il problema fondamentale, cioè noi abbiamo un mercato del lavoro e un'organizzazione del lavoro spesso completamente frammentata. Tutte le volte che noi facciamo appello a non incrementare gli elementi di precarietà o a lavorare per avere non degli appalti al ribasso, non una catena di subappalti, cioè non un lavoro spezzettato, lo diciamo perché, o non solo perché ovviamente c'è un tema di cittadinanza del lavoro, ma perché questa modalità produce necessariamente, si annida lì il tema dell'insicurezza. In questo caso, ribadisco, sempre rimanendo nella condizione, certo, in cui ci sono le indagini da fare, è evidente che siamo di fronte a degli errori, a degli sbagli, a delle sottovalutazioni che attengono esattamente una parte, un momento che è quello in cui nel deposito dell'ENI affluiscono ditte esterne con gli autovolti e contemporaneamente sembra ci sia questo elemento della manutenzione. Quindi nello stesso luogo insistevano tante situazioni diverse. Queste cose non possono succedere, cioè non esiste, la sicurezza non è qualcosa che qualcuno può non assumersi pienamente la responsabilità, per cui le procedure devono prevedere necessariamente la massima accortezza rispetto a questi momenti critici. L'idea di avere un'intersezione per cui poi deve pensare qualcun altro, aspetta un altro fare qualche cosa, è una follia, perché produce esattamente la non assunzione piena della responsabilità dell'azienda rispetto a quello che sta avvenendo.
Come diceva, tutto questo era già ben evidente nel crollo di Via Mariti, ma è una reiterazione, un modello che viene replicato e riscontrato anche oltre naturalmente il nostro contesto locale rispetto alle tragedie che non cessano di verificarsi nei contesti lavorativi. Più si allunga, no, la catena anche dell'assunzione di responsabilità, del controllo, della trasparenza, del l'affidamento, e più tutto questo apre margini e voragini in cui purtroppo cadono vite umane. Il segretario Landini ribadiva ieri che tutto ciò è reso ancora più inaccettabile nell'epoca dei sistemi di controllo digitale, dell'innovazione tecnologica. Ci scrive un ascoltatore al 342-8104-111: l'errore umano in un impianto del genere non doveva essere previsto in nessun caso, le procedure tecniche automatiche dovevano completamente escluderlo. Anche qui il contesto contesto tecnologico di avanzamento del sistema sembra però non avere lo stesso ritmo rispetto a quelle che sono garanzie in termini di sicurezza che anche lo stesso camionista, no, ai nostri microfoni diceva, si deve lavorare in sicurezza perché ci viene garantito da un protocollo anche tecnologicamente controllato che ci impone anche un blocco nel momento in cui sbagliamo qualcosa, ma forse è proprio in capo a questo iter digitalizzato che sta il baco, non ci si può affidare a tutto questo solamente.
Ci sono due valutazioni da fare. La prima, intanto, è una cosa che in questi giorni a me capita spesso chiarire: non esistono fatalità, cioè ci possono essere infiniti errori, ma le procedure sono fatte perché gli errori non capitino. Non è mai, cioè, non stiamo parlando di responsabilità singole, stiamo sempre valutando quando facciamo politica, diciamo, politica di organizzazione del lavoro, dobbiamo sempre guardare la dimensione che esclude le fatalità. Allora, gli strumenti ci sono, siamo spesso, come dire, la digitalizzazione è un elemento che viene attuato quando è utile per fare profitti. Bisognerebbe che fosse con lo stesso rigore e velocità applicato quando si tratta di valorizzare il lavoro e di mettere in sicurezza il lavoro. Questa cultura per cui la sicurezza del lavoro e il lavoro viene dopo il profitto ovviamente si declina in infiniti modi. Uno di questi ovviamente è anche quello che probabilmente è avvenuto e avviene spesso nei posti lavori quando noi piangiamo morti. Ribadisco, e poi la litania del fatto che come dire, la vita è piena di situazioni imprevedibili per cui ci sta anche che qualcuno muoia è un discorso inaccettabile, perché le procedure devono prevedere che non avvengano queste cose.
Senta, veniamo all'altro capo di questa vicenda, che è quello del luogo in cui è avvenuto. Quel luogo è inappropriato per le funzioni che lì vengono svolte. Lo ha ribadito anche il presidente Giani, mettendo sin da subito sul tavolo l'ipotesi di spostamento del deposito in un'area così urbanizzata come quella della Piana Fiorentina. Che valutazioni fa?
Ma allora, quello è un sito, come dire, che risale là nel tempo. Intorno a questo si sono costruiti elementi di urbanizzazione importante. Quindi sicuramente avere situazioni di quella diciamo criticità devono prevedere la possibilità di essere gestiti in luoghi che non mettono a repentaglio le condizioni intorno a loro. Però permettetemi una cosa, valeva anche per Via Mariti. Anche in Via Mariti c'era un tema urbanistico, se era giusto lì fare o non fare il supermercato. Però consentitemi in questi giorni di puntare l'attenzione appunto sulle morti stesse, cioè sulle procedure interne che rendono sacrificabili le vite umane. Cioè, quello sicuramente è un sito che va... che ha gli elementi di criticità ambientale nella sua collocazione, diciamo, urbanistica. Però qui le persone ovviamente sono morte per una incuria rispetto a delle procedure che dovevano essere prese. Erano messe in sicurezza e non è avvenuta. A un giorno dalla morte, nel giorno del lutto, mi piacerebbe centrare il tema sulle condizioni di lavoro.
Quindi lei dice fosse avvenuto anche nel deserto, in un impianto localizzato in un contesto totalmente avulso dall'essere densamente abitato, il problema non si sposta di una virgola rispetto a quello che è accaduto, naturalmente.
Certo, cioè voglio dire, non voglio sottovalutare l'altro problema. Sto dicendo, almeno oggi vorrei provare a puntare l'attenzione sul fatto che sono morte delle persone per una per qualcosa che li ha sottovalutato e ha ancora una volta messo il lavoro nella condizione di essere a repentaglio. Quindi sicuramente la discussione va aperta sul sito e la collocazione del sito, però oggi mi sembra che il tema di fondo sia lanciare l'ennesimo grido. Non, non, il lavoro non può essere valutato come l'ultima variabile dipendente di un processo produttivo che fa profitti, anche in aziende così importanti e grandi come quelle di cui stiamo parlando in questo momento, sia nelle aziende grandi e nei siti produttivi complessi, sia nelle situazioni di subappalto che magari dequalificano il lavoro in altra forma. Mi sembra che oggi il tema e l'urlo, diciamo, del lavoro sia mai più morti e mai più un lavoro ritenuto semplicemente la parte terminale sacrificabile delle catene del valore.
Con questo significato dato all'urlo di protesta che confluirà questo pomeriggio nella mobilitazione in Piazza Vittorio Veneto a Calenzano nell'ambito delle 4 ore di sciopero promosse dai sindacati, il lutto dunque, la giornata di lutto non sia di silenzio ma di rumore assolutamente rispetto a tutto questo. Grazie a Bernardo Marasco per essere stato con noi. Ci avviciniamo al GR di Popolare Network. Subito dopo torneremo con voi. Avremo oggi la rubrica Dillo a Controradio di servizi, disagi e tutto quello che non funziona in città e sul territorio. Abbiamo delle risposte rispetto a una segnalazione che ci chiedeva come e a chi rivolgersi per iniziative di solidarietà e soprattutto in contesti di emergenza freddo anche sul nostro territorio. Bene, avremo in collegamento il direttore della Caritas. Ci sono varie iniziative, tra cui anche la spesa che vale a sostegno della mensa di via Baracca. Parleremo tutto questo nella trasmissione che avrà come coda, come di consueto, la rubrica Viola cerca casa. Si può vivere ancora a Firenze, lo scopriamo insieme attraverso le sue varie declinazioni. Quest'oggi avremo la testimonianza di una giovane studentessa che dovrà lasciare la sua abitazione perché questa sarà destinata, manco a dirlo, ad affitti turistici brevi. Tutto questo dopo il GR di Popolare Network. Rimanete su Controradio. You.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network. Popolare Network.
Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Le strutture sanitarie in Siria sono sull'orlo di un imminente collasso, lo dice la ONG Islamic Relief, secondo la quale ovunque si vada i servizi governativi di base sono in crisi perché i dipendenti sono fuggiti o hanno abbandonato il loro lavoro. Soprattutto le strutture sanitarie hanno bisogno di un sostegno urgente. In più, secondo la ONG, gli ospedali della città nord-occidentale di Idlib sono pieni di feriti e i medici sono sovraccarichi di lavoro. In più, secondo l'agenzia sanitaria delle Nazioni, l'agenzia umanitaria delle Nazioni Unite, nelle grandi città, tra cui Damasco, Deir ez-Zor e Hama, si registra una carenza di generi alimentari di base come pane, olio e zucchero. Il prezzo del pane nelle città di Idlib e Aleppo è aumentato del 900% tra il 27 novembre e il 9 dicembre. Intanto il gruppo che ha rovesciato il regime di Assad, Hayat Tahrir al-Sham, è alle prese con la creazione del nuovo governo. Ieri il nuovo premier al-Bashir ha incontrato gli ex ministri per la transizione. Il leader del gruppo al-Jolani, in un'intervista, ha detto che la comunità internazionale non ha più nulla da temere dalla Siria.
A Calenzano oggi sciopero di 4 ore dei sindacati e manifestazione dopo la strage nel deposito carburanti dell'Eni, costata la vita a 5 lavoratori, ieri recuperati i corpi degli ultimi dispersi. I giornali scrivono oggi che solo 3 di loro erano autotrasportatori, altri 2 erano operai di una ditta, la Sergen, che quel giorno si stava occupando di alcuni lavori di manutenzione. Le operazioni erano in corso proprio sulla pensilina di carico da cui è partita l'esplosione. Ieri ci sono state perquisizioni sia nell'azienda che ha sede in Basilicata sia negli uffici dell'Eni. La procura di Prato indaga per omicidio colposo plurimo e disastro al momento contro ignoti. Negli atti i PM scrivono che ci sarebbe stata una chiara inosservanza delle procedure previste.
Ho visto Rami schiacciato tra il palo del semaforo e l'auto dei carabinieri. A raccontarlo in televisione ieri sera a Rete 4 è stato un ragazzo testimone della morte di Rami Elgami, il giovane di 19 anni morto a Milano dopo un inseguimento in moto dei carabinieri. Il ragazzo ha detto di essere sicuro di aver visto Rami schiacciato tra l'auto e il palo e di aver raccontato tutto ai magistrati dell'interrogatorio di qualche giorno fa. Ho cancellato il video dell'incidente perché sono stato obbligato dai carabinieri, ha raccontato ancora il testimone. I magistrati hanno disposto accertamenti su tutti e 6 i carabinieri a bordo delle 3 auto che hanno inseguito i ragazzi in scooter per 8 chilometri. La procura di Milano indaga, oltre al carabinieri alla guida dell'auto, anche altri 2 carabinieri per favoreggiamento personale, frode e depistaggio. I telefoni cellulari degli agenti sono stati sequestrati.
L'ex ministro della difesa sudcoreano Kim Jong-un ha tentato di togliersi la vita in un carcere a Seul, dove è detenuto con l'accusa di insurrezione legata all'indagine sulla legge marziale del presidente Yoon Suk-yeol, dichiarata il 3 dicembre e ritirata poche ore dopo per la bocciatura del Parlamento. Intanto la polizia ha perquisito questa mattina l'ufficio del presidente Yoon Suk-yeol. Il capo dell'ufficio di indagine sulla corruzione per alti funzionari ha riferito in un'audizione parlamentare che è in corso un'indagine approfondita e riesamineremo l'ipotesi di arresto. Alla domanda se avesse la volontà di arrestare Yoon, ha detto di avere una forte volontà. Intanto la Corea del Nord ha per la prima volta commentato gli ultimi avvenimenti del Sud. Pyongyang ha definito una dittatura fascista, quella dei Suk-yeol, e ha detto che il Sud è nel caos.
Chiudiamo andando negli Stati Uniti. Un'altra nomina in famiglia per Donald Trump. Il presidente eletto degli Stati Uniti ha nominato Kimberly Guilfoyle, fidanzata del figlio maggiore Donald Jr., come ambasciatrice in Grecia. Lo ha annunciato lo stesso Trump su Truth. Nei giorni scorsi aveva già nominato il padre del genero Jared Kushner come ambasciatore a Parigi e il padre del genero Michael Bulos inviato per il Medio Oriente. Minuti, ci risentiamo con le notizie alle 9.30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
Nell'aria c'è profumo di Natale. Sono le nuove linee all'erbolario. Iris bianco, tè nero e vetiver. 3 fragranze uniche, ispirate a 3 piante affascinanti. Scoprile nei negozi l'erbolario, nel tuo punto vendita di fiducia e su erbolario.com.
Popolare Network.
muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 35 tra Chesino Zanese e Pistoia, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Firenze Nord e Peretola. In A1 verso Bologna 2 km di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 356 tra Monte San Savino e Valdarno e rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Bacchieraia. Incidente in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. In Fipili verso Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est e code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Per i treni, per l'attivazione del sistema di controllo della linea, fino alle 12 circolazione sospesa sulla Faentina tra Marradi e Faenza. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Il libro della vita, da un'idea di Raffaele Palumbo. Undicesima edizione dedicata a Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza di Scandicci, 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 15 dicembre alle 11, Arti Alualia parla di Ismael, di Daniel Quinn and the Fountainhead, di Ayn Rand.
Contro Radio.
Now there's something coming through here that softly reminds me. Tonight I'll park out on the hill and wait until they find me. You're slipping through the ether. A voice is coming through. So keep me in your heart tonight, and I'll save my love for you. So turn up your radio and darling.
A Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Alle 8:40 minuti la linea torna agli studi di Controradio per la nostra rubrica consueta del mercoledì mattina. Buongiorno, bentrovata anche a Viola Giacalone.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Diamo i riferimenti come di consueto per poterci contattare e inviarci le vostre segnalazioni.
Dillo a Controradio, @controradio.it, al quale potete scriverci tutta la settimana. Poi abbiamo il numero per telefonare in diretta allo 055 73 999 33, e poi abbiamo il nostro numero WhatsApp 342 810 41 11.
Tutti gli strumenti per poter interagire con noi, fornirci segnalazioni, problematiche, disagi, scaveremo per voi durante la settimana. Ci è arrivata una segnalazione che abbiamo voluto raccogliere, a cui abbiamo voluto dare spazio, anche perché siamo in occasione delle festività natalizie, ma anche in condizioni socio-economiche sempre più precarie anche sul nostro territorio e anche in climi rigidi quali insomma quelli invernali. Chi ci ha scritto?
Ci ha scritto Leonardo e si chiede: con l'arrivo del freddo a chi donare indumenti? Ho sentito parlare di cene o spese da poter donare a Firenze, a chi rivolgersi? Ce lo chiedevamo tutti.
E allora Vincenzo Lucchetti in collegamento con noi, presidente Fondazione Caritas, ben trovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutti.
Lucchetti, partiamo dal fondo perché c'è un'iniziativa importante che è a sostegno della mensa Caritas di Via Baracca. Stiamo parlando della spesa che vale, forse Leonardo si riferiva a quella. Ci dice di cosa si tratta?
Allora, questo è già il quarto anno che questa iniziativa ha luogo ed è una raccolta fondi online per sostenere la nostra mensa di Via Baracca. Come sapete, noi abbiamo una mensa aperta a tutti che fa normalmente 350 pasti al giorno più o meno e che si aggiunge alle altre mense di quartiere che sono sistemate nei diversi quartieri di Firenze, che sono fatte però in convenzione con il comune e che servono per i residenti dei vari quartieri.
C'è stato un incremento nell'arco di questi anni, in particolar modo dal dopo pandemia, rispetto alla fruizione di questo servizio di sostegno?
Assolutamente sì. Lei pensi che noi facciamo circa 1060 pasti al giorno che distribuiamo fra le varie mense e le case di accoglienza? E soprattutto la mensa di Via Baracca, quella aperta a tutti, ha avuto un notevole incremento naturalmente durante la pandemia. Poi con l'inizio delle attività commerciali post pandemia c'è stato un leggero calo e adesso in questo ultimo periodo abbiamo di nuovo un leggero incremento che non riguarda soltanto gli immigrati, ma riguarda anche gli italiani, soprattutto giovani coppie.
Che raccontiamo anche nelle loro difficoltà abitative, vero Viola, nell'ambito dell'emergenza casa, che non risparmia anche il contesto fiorentino.
Assolutamente.
E allora, Lucchetti, è una sorta di cena sospesa o cos'altro? Come si può sostenere questo progetto?
Questo progetto si può sostenere online, basta andare su www.laspesachevale.it e lì si può scegliere come aderire e si può aderire comprando per esempio soltanto un alimento che può essere, non so, della pasta, dell'olio, del sale, oppure comprando dei menù giornalieri, menù per famiglie, menù settimanali, a seconda di quanto uno intende investire e intende donare. E naturalmente questo serve ad incrementare la quantità di cibo che poi la mensa può utilizzare.
Lucchetti, se qualcuno volesse venire ad aiutare alla mensa, siete alla ricerca di volontari e volontarie? Perché mi è stato chiesto.
Beh, i volontari sono sempre benvenuti naturalmente. Chi vuole fare il volontario per la Caritas basta andare sul nostro sito fondazionesolidarietacaritas.it e lì c'è il modulo da riempire e poi naturalmente ci sono degli incontri preparatori e poi si diventa volontari.
E allora questi due siti fondamentali di riferimento, dicevamo, per l'iniziativa che raccontavamo, la spesa che vale, .it, anche particolarmente importante in un contesto stagionale prossimo alle festività, pasti che vengono garantiti anche il 25 dicembre durante appunto le festività, che sono anche momenti di convivialità per non lasciare soli anche dal punto di vista umano, non solo materiale.
Assolutamente sì, la mensa funziona tutti i giorni, non si ferma mai. Questo è il quarto anno che questa iniziativa ha avuto luogo. Abbiamo raccolto fra il 22 e il 23 circa 116.000 pasti, quindi c'è stata una risposta notevole, molto generosa della popolazione. E sono anche molte le imprese che partecipano donando beni o partecipando con donazioni.
Veniamo invece alla prima parte della domanda del nostro ascoltatore: a chi donare indumenti? Dunque, stiamo parlando dell'emergenza freddo, un piano che in coordinamento con il comune è attivo fino al 31 marzo. Dal punto di vista della Caritas, che strumenti, che informazioni poter dare?
Allora, è partito come gli altri anni il piano di accoglienza invernale. Ci sono 140 posti che sono, a seconda delle necessità, estendibili a 170. Mi diceva i nostri operatori che seguono il piano, siamo già pieni praticamente, cioè hanno soltanto due o tre posti uomini liberi e un posto donne, quindi c'è stata una notevole richiesta, una notevole affluenza, anche perché le temperature si sono fatte molto rigide, e questo dimostra quanto questa iniziativa serva, quanto questa iniziativa abbia senso, insomma.
Fondamentale, noi non ci stancheremo di ricordare tutte le informazioni e sensibilizzare il nostro pubblico rispetto a questi strumenti che vengono messi a disposizione sul territorio e che, come diceva, anche in termini di risposte e di bisogni vedono un incremento. Grazie al direttore della Caritas di Firenze, per il presidente della Fondazione Caritas, per essere stato con noi, Lucchetti. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buona giornata anche a voi, grazie mille.
Nel frattempo, Viola, arrivano ulteriori aggiunte, informazioni da condividere al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111, a partire dalla questione degli indumenti da poter raccogliere.
Sì, ci dicono, per la raccolta, Camilla ci dice, per la raccolta di piumini, coperte e vestiti, segnalo anche l'Associazione Angeli della città con sede in zona Porta Romana. Ci ricordano poi il progetto La Spesa Sospesa, iniziativa delle piagge alla quale si può portare beni, generi alimentari direttamente lì, idem per gli indumenti.
E allora, grazie, queste Elena. Sono altre due iniziative importanti che vanno ad arricchire questa rete di solidarietà. Ci sono anche altri riferimenti specifici nell'ambito del servizio di accoglienza invernale del Comune di Firenze, dedicato alle persone senza fissa dimora.
Sì, ci sono dei servizi specifici, ad esempio il progetto In Out per persone migranti con dipendenze, il progetto Spazio Donna con supporto alle donne in strada e il progetto Outsider rivolto a persone con problematiche legate all'abuso di sostanze. Ricordo poi che per segnalare invece la presenza di persone in strada è attivo il numero del centro La Fenice, che è 055 05 10 241, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, mentre in orario serale nei fine settimana è possibile contattare l'albergo popolare o inviare una mail.
Allora sì, 21 16 32 lo 055 naturalmente. Troverete tutto questo anche nel podcast dedicato a questa puntata di Dillo a Controradio. We'll be right back. Alle 8.50 all'interno di Dillo Contro Radio si apre la rubrica Viola cerca casa, nata, lo ricordiamo, da un espediente. La nostra Viola della redazione a inizio stagione, a settembre, cercava un'abitazione proprio in quel di Firenze e attraverso la sua ricerca abbiamo aperto questo approfondimento che diventa quanto mai urgente e attuale in un contesto come Firenze, che ha grossissime difficoltà rispetto all'abitare. Ha avuto sede il G7, il primo G7 tematico sul turismo, che ha dato ancora modo di ampliare tutte quelle che sono le analisi sulle problematiche, ma anche di raccontare le proteste, flash mob, le mobilitazioni, la questione delle key box, tutto quello che annunciato in termini di impegni, che poi speriamo si tradurrà in fatti concreti. E comunque, insomma, non è facile trovare casa a Firenze, sia che si voglia essere residenti oppure studenti, insomma, sì, una bella giungla.
Come hai detto, la questione del turismo, la questione sì, è molto legata alla crisi abitativa. Sono influenzate dal fatto, diciamo, che degli affitti brevi.
Si sta cercando di generare un equilibrio, anche se ormai, come spesso ci scrivete al nostro numero WhatsApp, i buoi dalla stalla sono usciti, ma le iniziative, insomma, non dobbiamo perdere la speranza di invertire un mood, anche come ci dicevano da Salviamo Firenze, rispetto a quello che è stato annunciato e che verrà tradotto nella limitazione per quanto riguarda il self check-in. Ma abbiamo aggiornamenti invece rispetto al caso di Padova. Vi raccontavamo di un bed and breakfast che di fatto era stato occupato e quindi da un affitto breve era diventata un'occupazione lunga. Caso di Padova, con oltre 30 persone che si sono presentate al posto di turisti che dovevano trattenersi per pochissimi giorni. La situazione, una situazione analoga è avvenuta anche a Firenze, non numericamente ma come tipologia.
Infatti la famiglia in provincia di Padova è stata sfrattata, invece per questo caso è ancora in corso. Si tratta di una ragazza che si è presentata dicendo di essere una ricercatrice di Milano, quindi diciamo in visita per pochi giorni, che poi, una volta finito, diciamo, il soggiorno, ha chiesto di poter restare di più, mettendosi d'accordo con la proprietaria per pagarla, diciamo, al di fuori della piattaforma, quindi a nero, e questa persona da 8 mesi è ancora nell'appartamento, adesso vive col figlio e il cane.
E allora si finge turista surreale. E occupa da 8 mesi la casa che aveva preso per pochissimi giorni su Airbnb.
Sì. Sì, la storia è abbastanza surreale, soprattutto se si pensa che la signora Maria a maggio ha fatto una denuncia per violazione di domicilio e insolvenza fraudolenta, ma questo non è servito a nulla. Ha presentato ricorso d'urgenza al giudice civile per liberare l'immobile, ma questo ricorso è stato respinto, quindi è stata avviata una causa per liberare l'abitazione da un inquilino che la occupa senza titolo, ma la prima udienza è stata fissata a marzo 2025.
Vi aggiorneremo su questa vicenda, anche perché siamo in contatto con la signora Maria, c'è l'ambito legale, giudiziario naturalmente, ma c'è anche il risvolto e le riflessioni sociali da fare. Però oggi spostiamo l'attenzione su una storia che può apparire semplice, ma estremamente emblematica e anche drammatica nella sua semplicità. È quella di una studentessa che in qualche modo si vede negare una prospettiva anche economicamente accessibile in un contesto abitativo, perché lo vorranno i proprietari destinare, manco a dirlo, dicevamo, ad affitti turistici.
Sì, in effetti non ci allontaniamo troppo dall'argomento di prima, perché ci sono diverse persone adesso che stanno sfrattando comunque residenti a lungo termine, proprio per permettere, insomma, per incrementare il profitto. E questa è la storia di Arianna, è una non fiorentina che vive e lavora a Firenze ormai da 4 anni, che, come dicevi, sarà costretta a lasciare il suo appartamento. Sentiamo.
Sono arrivata in quella casa che è nella zona delle cure, quindi è la zona anche di Firenze che è tipo, era il sogno qualche anno fa, in termini di tranquillità, una zona residenziale, quindi ero contenta, matta, una casa tranquillissima, non abbiamo il salotto, ognuno ha la sua stanza, una situazione molto tranquilla, e questa era una casa che evidentemente era la casa della famiglia del proprietario di casa. Infatti scopro di poi aver preso la stanza dove ce l'aveva fatto l'adolescenza. Con loro i rapporti sono minimi, cioè non li sentiamo mai, se non in rare occasioni che si rompe qualcosa, allora arrivano e da lì scopriamo cose come il fatto che lui è molto affezionato a quella casa perché è la sua casa d'infanzia, quindi niente ci aspettavamo fuorché quello che poi ci hanno detto. Niente, cioè in realtà loro sono stati anche molto gentili. Durante il periodo della pandemia noi ci aspettavamo dei rincari o subito dopo, invece non sono avvenuti. Il prezzo è sempre quello pre-Covid, che comunque è un sogno qua a Firenze. Questo ancora di più è stato un po' drammatico quando poi ci hanno detto non tanto che dovevamo andare via con anche con un giusto preavviso di un anno, ma l'idea che avevano in testa per quella casa, sapendo che era una casa con piena di ricordi, di affezioni, affittata sempre a studenti con contratti che vanno di 4 in anno in 4 anni, con un prezzo anche onesto, non ci aspettavamo perché essere cacciati via, perché questa casa dovesse essere divisa e poi affittata a grande, al prezzo ormai delle case qui a Firenze, quindi un grande prezzo, cioè nel senso ci hanno detto che volevano dividere la casa e per incrementare tra virgolette il profitto.
E adesso rispetto a quando trovasti casa, come la cercheresti, dove la cercheresti, che aspettative hai?
Ho delle aspettative grigie, nel senso se non proprio funere, perché se prima magari riuscivo ad affidarmi ad idealista, a trovare qualcosa anche in autonomia, poi lo scatto anche di qualità nelle case, nelle più proprie architettonica umana, perché poi essere anche costretti a una certa a condividere tutti gli spazi che dovrebbe essere un piacere, però poi diventa qualcosa di molto delicato, e quindi a me mi ha salvato anche per trovare questa casa avere persone amiche a cui ripetere il mio bisogno di trovare una casa, e poi magicamente esce la stanza che si libera nella casa amica X. Però purtroppo, dato che Firenze sta diventando saturata, ho paura che anche questa magia possa scomparire, quindi non ho grosse aspettative di trovare una sistemazione più che altro valida. L'opzione per me diventa spostarmi e andare fuori dalla città, che magari è anche una cosa strana, perché alla fine la campagna si è strutturata in un modo tale in questi ultimi anni in cui diventa tipo il miraggio della tranquillità anche un po' borghese, che costa anche di più rimanere in città. E adesso c'è un po' un processo inverso.
Questa sembra essere l'ennesima storia che vediamo di persone che comunque hanno preso degli appartamenti a un certo prezzo e si ritrovano anni dopo, pochi anni dopo, a dover pensare di rinunciare a vivere a Firenze, visto l'incremento di prezzi. Come diceva Arianna, della testimonianza, lei sta pensando di uscire fuori dalla città. Interessante anche questa idea della campagna, no? Che prima in un certo senso rappresentava era una cosa da ricchi, detto in soldoni, e adesso potrebbe essere un'alternativa invece contraria.
Eh sì, dispiace molto il tono di Arianna che denota appunto questa sfiducia e anche la sua definizione di prospettiva grigia, no? Perché lei in qualche modo si sente tradita in una fiducia di un legame, un rapporto umano in cui sì, c'è certamente la componente economica, ma c'era anche una prospettiva che le faceva dire di rimanere a Firenze in maniera sostenibile anche per lei.
Eh sì, poi mette anche l'accento sul fatto che comunque questa è una casa di infanzia del proprietario, quindi pensiamo anche al proprietario che si sente in un certo senso costretto, ora prendetemi con le pinze, però a dover destinare la casa a affitti brevi, a doverla dividere per aumentare il profitto. È l'unica soluzione?
E allora questa domanda la lasciamo aperta, perché noi continuiamo con Viola Cerca Casa a riflettere con voi sull'abitare a Firenze e non solo, perché dopo il caso di Venezia andremo fuori contesto locale la prossima settimana. Vi anticipiamo che in Viola Cerca Casa vi faremo sentire qual è la situazione in quel di Bologna, dove la componente studentesca è forte, giovanile, fortemente presente, che contesto è, come viene gestito l'abitare sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista della residenza, ma anche degli studenti fuori sede che animano Bologna. Tutto questo in Viola Cerca Casa e in Dillo a Controradio, che tornerà mercoledì prossimo. Vi ricordiamo le nostre mail: dillo a controradio @controradio.it e
Viola Cerca Casa @controradio.it.
Potete anche mandare sì al numero WhatsApp, però solo quando siamo in trasmissione. Per il resto della settimana le vostre segnalazioni le raccogliamo tramite mail. E allora seguiteci, rimanete su Controradio. Tra poco avremo ai nostri microfoni Vera Gheno.
Ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Per il centenario della nascita di Saverio Strati, il grande scrittore e cantore dell'emigrazione, la compagnia Krypton presenta il convegno Le parole, gli sguardi, i ricordi, un ponte culturale tra Calabria e Toscana. Un incontro fra istituzioni, studiosi e amici a cura di Giancarlo Cauteruccio con le regioni Toscana e Calabria, i comuni di Sant'Agata del Bianco e Scandicci. Venerdì 13 dicembre alle 16.30, Auditorium Centro Rogers, Scandicci. Info teatrostudiocrypton.it.
Torna a Lucia Festival, storie audio dal mondo, ascolti collettivi, anteprime nazionali e internazionali, incontri con autori e autrici e poi talk, laboratori per esplorare le interazioni fra racconto, podcasting e linguaggi radiofonici, ma anche film senza immagini, visite guidate e ascolti speciali per celebrare i 100 anni della radio. E la domenica pomeriggio, bambini all'ascolto, podcast e attività riservate ai bambini. Lucia Festival a Firenze, dal 12 al 15 dicembre, programma completo su luciafestival.org. Il GLU ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glufirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso.
Sabato 14, dopo la parentesi estiva, Giorgio Canali torna a infiammare i club della penisola. Apertura porte alle 22, inizio live 22.30, after show Michelle Davis DJ set, ingresso gratuito per i soci GLU US Africa.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
But somehow still
Abbiamo fatto ascoltare un po' di Pearl Jam a Vera Gheno in collegamento con noi, wishlist, chissà quale sarà la sua wishlist dal punto di vista linguistico. Buongiorno Vera Gheno.
Ciao, buongiorno.
Sarà al Pecci di Prato?
Era già una domanda?
No, insomma la curiosità c'è, però in sintesi magari ti puoi preparare in conclusione dopo per l'ultimo.
Va bene.
Allora, oggi pomeriggio 18:30 al Pecci di Prato con Gramma Manti, Immaginare futuri con Le parole, Einaudi, editore, un libro fortemente anche sostenuto dal nostro pubblico, ascoltatori e ascoltatrici, perché riflettiamo spesso sull'importanza di cambiare anche narrazione attraverso proprio la capacità di usare la lingua in maniera diversa. Però vogliamo partire dai fondamentali, Vera Gheno. Gramma Manti, una parola che è un condensato della filosofia che tu vuoi proporre al pubblico.
Sì, fra l'altro ci siamo accollati il rischio con Einaudi di mettere una parola nuova, un neologismo in copertina, che poteva essere una mossa anche appunto non tanto amata, perché ci sono molte persone che con i neologismi hanno qualche problemino, diciamo così. È un termine che mi sono inventata un po' di anni fa, anche se è tanto che riflettevo sulla possibilità di trovare un'alternativa alla definizione Grammar Nazi, natista della grammatica, che circola, è nata in ambienti statunitensi e circola da almeno 20-30 anni soprattutto in rete, e molte persone si definiscono grammar nazi per intendere che sono delle persone molto precise, che tengono alla correttezza linguistica, no? Un po' delle maestrine anche in senso lato, maestrine e maestrini, però molte persone se lo dicono di sé, e a me questa cosa di usare nazista in maniera così decontestualizzata, anche un po' scherzosa, non è mai andato giù. Allora mi chiedevo se ci fosse la possibilità di trovare un altro modo per definire persone molto attente alla lingua, ma non in maniera morbosa, tossica o malata, se vogliamo, e così probabilmente complici un paio di bicchieri di prosecco in una serata un po' tranquilla, mi è venuto in mente Grammamante. E Grammamante è una persona che ama le proprie parole, ama la lingua, ma nella maniera più serena possibile, aperta, diciamo così,
non in una relazione tossica, diciamo, rispetto alla lingua.
Non è un possesso
che presuppone poi una staticità rispetto all'evoluzione anche del parlare.
Sì, perché io ho cercato di creare un parallelismo fra quello che ho imparato rispetto alle relazioni fra esseri umani e quello che so della lingua. Vabbè, ormai io ho quasi 50 anni, quindi di cose ne ho viste capitare nella mia esistenza anche rispetto alle relazioni con le altre persone. E so com'è facile che una relazione sia amicale sia amorosa possa diventare squilibrata, no? Cioè non equilibrata per una serie di motivi, quindi si diventa possessivi, si diventa gelosi, si diventa appunto tossici. E ho pensato, molto spesso anche la nostra relazione con le parole è simile, per cui per esempio tutta questa retorica della difesa della lingua, che oggi va molto peraltro, la domanda che mi viene spontanea è: a difendere da chi? Da chi va difesa la lingua? Si creano delle schiere di nemici che in realtà non esistono, per creare una sensazione di appartenenza, no? A un gruppo, al gruppo dei pari. E allora forse invece di difendere la lingua, così come una pulzella, no? Una donna non va difesa ma piuttosto va amata, ecco, anche la lingua piuttosto va amata, anche riconoscendone la libertà di evolversi, perché una delle prime cose che si imparano poi quando si ha la fortuna di continuare a studiare la linguistica è che il cambiamento linguistico non solo è naturale, ma è anche un segno di salute della lingua. Se la lingua non cambiasse sarebbe un problema, perché piano piano la comunità delle persone che parlano quella lingua si rivolgerebbe a un altro sistema linguistico per rispondere ai propri bisogni comunicativi.
Certo, tante le domande che vengono in mente, ma prendiamo spunto anche da sollecitazioni che spesso ci arrivano dai nostri ascoltatori e nostre ascoltatrici quando usiamo delle parole inglesi, americane, ci bacchettano e ci ricordano insomma che possiamo tornare ad un utilizzo, un sostitutivo della lingua italiana. Questo come lo leggi? Cioè è un delegare ad altro, oppure in realtà si può convivere con una dimensione che ha a che fare con un multilinguismo anche all'interno del contesto della lingua italiana?
Allora, intanto sarebbe molto interessante capire qual è il nucleo puro della lingua italiana, perché l'italiano, per la posizione che l'Italia ha in mezzo al Mediterraneo, da millenni è sempre stato percorso da, come si può dire, influssi dovuti alle migrazioni, alle rotte commerciali, eccetera, eccetera. Insomma, un luogo di scambio, l'Italia, e lo è anche l'italiano. L'italiano contiene parole da, credo, una cinquantina di lingue diverse. Li chiamiamo prestiti linguistici, Mario Alinei li chiamava doni, perché dice le lingue non è che poi li rivogliono, no? Quindi più che prestiti sono dei regali alla nostra lingua, che sono andati a arricchirla. Per esempio ci sono tanti arabismi, no? Come algebra o arsenale, sono tutte parole che derivano dall'arabo. Quindi di per sé i forestierismi non sono un problema. È vero che a volte, correntemente, c'è un uso che io definisco così in maniera un po' poco elegante, un uso fighetto dell'inglese per darsi un tono, no? Non perché serve, ma per darsi un tono. Io spesso sono a Milano e qui è molto comune sentire frasi come la reason why di questo project richiede che la buyer persona abbia le skills, bla bla bla, e non si capisce più niente. Allora, il consiglio che dava Francesco Sabatini, ex presidente della Crusca, mio ex presidente, era: quando ti viene da usare una parola inglese, fatti tre domande. Uno, sai pronunciarla correttamente? Perché non se ne può più di sentire management e cose del genere. Due, la sai scrivere bene? Perché anche quello, ci sarebbe da fare dei discorsi. Tre,
e questo scremerebbe di molto. Arriviamo al tre, sì.
Sei sicuro o sicura che non ci sia una parola italiana che corrisponde perfettamente? Perché ci sono anche tante parole inglesi che effettivamente un analogo altrettanto preciso e sintetico in italiano non ce l'hanno, e allora può avere senso usare l'inglese. Ma in tutti gli altri casi, cioè, la reason why vuol dire le motivazioni, no? La ragione. Cioè, quindi nella maggior parte dei casi una traduzione c'è. Poi ci sono delle parole che sono molto specifiche, e qui bisogna anche un po' riflettere sul fatto che l'inglese è una lingua che crea termini in maniera molto veloce ed è molto sintetico, l'inglese, a fronte dell'italiano che tende ad essere più analitico, no? Quindi a fare fraseologia, per esempio, a creare frasi invece che singole parole.
Arriva un messaggio al 342-8104-111, ma che simpatia provo per questa scrittrice, però dobbiamo dire la verità, Geno, intorno alla filosofia dell'essere grammamanti ci sono anche odi verbali che sulla rete insomma vengono coagulati nei tuoi confronti. Come ti spieghi anche un accanimento poi sui social, assume tutta una dimensione e un potenziamento mediatico enorme, ma perché c'è questa rabbia nei confronti di chi parla di un'evoluzione della lingua che possa andare di pari passo, insomma, con quella che è la società umana?
Penso che ci siano varie motivazioni, allora, vari motivi che bisogna scegliere di usare motivazioni. La prima è che se non ti hanno mai insegnato, per esempio, che il cambiamento linguistico, l'evoluzione linguistica è naturale, effettivamente tu come essere umano, qualunque, sei portato a viverlo come un problema, come una corruzione della lingua invece che un normale cambiamento. Quindi queste cose vanno insegnate, lo diceva molto bene Tullio De Mauro già nel 75 quando scrisse con una serie di docenti delle scuole le 10 tesi per l'educazione linguistica democratica, che sono un documento che si trova online e che vi consiglio di leggere perché è molto illuminante. E se tu non insegni la complessità del sistema lingua, questo non è così naturale capirla. Io spesso, nella maggior parte dei casi, mi rendo conto di dire assolute banalità, cioè io sono un po' come il padre Maronno di Maccio Capatonda, no? Che dice l'albero, il giallo, cioè non dico nulla di nuovo, semplicemente porto a come si può dire, cerco di divulgare rispetto a dei filoni di ricerca che ho approfondito nel corso dei 30 anni, diciamo, della mia vita da adulta. E molte persone questo lo vivono in maniera molto, molto conflittuale, perché preferirebbero sentirsi dire che noi non abbiamo sbagliato nulla, che va benissimo così, che le nostre parole sono perfette e che è sempre colpa di tutti gli altri, cioè quelli che vogliono corrompere la lingua. Poi c'è un fattore di genere. L'audio online è abbastanza trasversale, ma ci sono studi e statistiche che mostrano che è più comune nei confronti delle donne, soprattutto nei confronti delle donne professioniste di qualcosa. Cioè noi siamo ancora una società che fa fatica a riconoscere la competenza delle donne, e quindi tanti degli odi, dei messaggi d'odio che mi arrivano sono su questo tema: nasconditi, sei incompetente, sei una capra, torna in cucina, cioè vedremo una varietà di messaggi che sono espressione di un disagio evidentemente molto diffuso. Io più che dell'odio in sé mi preoccupo del disagio che c'è dietro, cioè che persona sei per andare a offendere in maniera così a caso una persona che di fatto non conosci dal vivo.
E allora vogliamo concludere con messaggi non solo di sostegno ma di ammirazione, insomma ci scrivono tutta l'ammirazione seguendo le tue parole, anche il tuo lavoro e anche solidarietà. Bellissima intervista, cosa ne pensa Vera Gheno, ci chiedono ancora, allora vediamo se riusciamo perché i messaggi stanno arrivando copiosi. Cosa ne pensa Vera Gheno dell'insegnamento delle lingue nelle scuole? Anch'io sono un grammamante e soffro molto perché mia figlia alle medie sta sviluppando odio verso la grammatica, soprattutto italiana. Un'ultima sollecitazione che ci arriva.
Allora torno a consigliare di leggere le 10 tesi per l'educazione linguistica democratica, perché nel 75 Tullio De Mauro aveva già dato tutte le risposte a questa questione. Abbiamo bisogno di insegnare le lingue, ma anche l'italiano stesso, in maniere forse nuove e più situate nel presente. Però ecco, rimando a quel documento perché secondo me già dà tutte le risposte.
E poi chi volesse vederla, ascoltarla e seguirla, l'appuntamento è oggi pomeriggio alle 18:30 al Pecci di Prato con Grammamanti, immaginare futuri con le parole. Già questo è un desiderio importante che vogliamo sostenere. Grazie a Vera Gheno per essere stata con noi.
Grazie, ciao, buona giornata.
alle 9:21 minuti, mentre lasciamo risuonare in noi, no? Attraverso anche le musiche, la parola di Vera Gheno, le sue riflessioni sempre molto stimolanti, intervista che potete riascoltare in podcast sul nostro sito controradio.it. Vi diamo qualche minuto per decomprimere, perché poi alle 9:30 arriverà l'angolo rosso, dunque l'appuntamento con la FISAC CGL condotto da Raffaele Palumbo, e vi anticipiamo, come raccontato in apertura, che sarà con noi poi Raffaele Palumbo nel pomeriggio per seguire le manifestazioni, la manifestazione che si terrà a Calenzano alle 14:30, piazza Vittorio Veneto, manifestazione presidio nell'ambito dello sciopero dei sindacati confederali contro le morti sul lavoro alla luce di quanto successo a Calenzano. Daremo conto anche dello sviluppo delle indagini rispetto a scenari che si aprono in un contesto al momento con un'ipotesi di reato di omicidio plurimo, ma che vede anche vari aspetti non ancora diffusi dalla procura di Prato, e poi il sindacalismo di base che scende in presidio davanti all'INAIL di Firenze tra poco alle 10. Racconteremo anche questa mobilitazione, così come quello che sta succedendo, le mobilitazioni e le proteste dei lavoratori alla raffineria Eni di Livorno. Tutto questo nella giornata di lutto regionale promossa in Toscana. Sono le 9:22 minuti dalla redazione di Controradio. Rimanete sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali, e l'augurio a voi di una buona giornata.
We are ancient, as ancient as the sun. We came from the ocean, once our ancestral home, so that one day we could all return to our birthright, the great celestial dome. We are the children of the sun, our journey's just begun. Some flowers in our hair. We are the children of the sun. There is room for everyone. Some flowers in our the night sky and what may lie beyond. We burned offerings to the elemental ones, made sacrifices for beauty, peace and love. We are the children of the sun. Our kingdom will come. Some flowers in our hair. We are the children of the sun. Our carnival's begun. Our songs will fill the air.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Pronto?
Pronto?
Pronto.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio, mercoledì alle 8.40.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.